E sono qua per cercare di dare una sistematizzazione chiara, semplice e chiara intorno all'invidia. Per fare questo, per l'invidia ci sono tantissimi pregiudizi. Si va molto veloci a valutare l'invidia e si prendono delle curve strette da sbandare come niente fosse, senza accorgersene. Allora bisogna chiarire le cose. Per far questo, io, sperando di non essere troppo noioso, faccio di tutto per non esserlo, vorrei introdurre alcuni concetti che sono semplicissimo. Cos'è un'emozione? Perché l'invidia è una emozione. E quindi bisogna dire che cos'è un'emozione. Poche parole. Due, e come funziona un'emozione? Pochissime parole. Due, cos'è il dolore mentale? L'invidia fa soffrire più chi vive il dolore che altri che hanno a che fare con chi prova l'invidia. Poi parlerò dell'invidia propriamente e dei vari modi di affrontarla e di gestirla. Oggi ci ha presentato con molta vivacità una grande cascata di modi di gestire l'invidia molto interessanti. E poi finirò con il concetto di assetto mentale invidioso per mostrare quali sono le radici, i motivi per cui una persona diventa, tra virgolette, invidioso. Un invidioso, come mai? È una persona che ha strutturato un assetto mentale invidioso. Rapidamente. L'invidia è un'emozione. Cos'è un'emozione? Un'emozione è un processo mentale rapidissimo che ci segnala che cosa, quali sono i significati del rapporto fra la realtà e me, o fra vari aspetti di me. Questo lo lasciamo da parte, è troppo complicato dire tutto. Fra la realtà e me, facciamo un esempio semplicissimo. Io sto camminando nella collina di Torino, forse anche qui a Bologna succede anche quello, da un cespuglio salta fuori un cinghiale alla sera, c'è pieno di cinghiali adesso da quelle parti, probabilmente anche qui nelle colline ci saranno tanti cinghiali. Cosa succede? Io sto camminando e faccio un salto indietro. Mi ritrovo, avendo fatto il salto indietro, con le braccia così, semiflessioni, col respiro pieno, non del tutto pieno, non vuoto, con gli occhi sbarrati, con le gambe in flessione, con tutti i peli dritti per la paura, magari tremo, col sudore freddo arriva dopo un momento, e così. Cos'è successo? Dopo che ho fatto questo mi accorgo che c'è stato un forse cinghiale che mi ha attraversato la strada e posso vedere che c'è un cinghiale. Cioè si è attivata immediatamente un'emozione, l'emozione paura in questo caso, immediatamente che mi ha segnalato pericolo, senza dirmi qual è il pericolo, com'è, come funziona, come... Ecco, se voglio sapere com'è fatto un cinghiale uso altri modi, non quelli emotivi. L'emozione mi segnala il significato per me, soggettivo, di un qualche accadimento nella realtà, cinghiale che attraversa la strada, un qualche accadimento nella realtà e il significato per me, cioè bello, brutto, desiderabile, pericoloso, appetibile, orrendo, eccetera. Fra le varie emozioni ce ne sono alcune preziosissime, che sono emozioni che ci danno dolore. Se io vedo la fiamma e vedo che la fiamma è bella e ci metto la mano sopra, che bella la fiamma, mi brucio e sento un dolore tremendo. È sano, perché se non sentissi il dolore terrei la mano lì sopra e mi brucerei la mano. Il dolore fisico è fondamentale, ci segnala che qualcosa non va. Poi dopo può esserci il dolore che crea complicazione, perché di per sé stesso può essere patogeno, ma la sostanza, il significato, la funzione del dolore è quello di segnalare che c'è qualcosa che non va. Il dolore mentale è la stessa cosa. Il dolore mentale è una emozione che ci segnala che qualcosa non va, che è pericolosa, che sta succedendo qualcosa di brutto, che può succedere o che è successo o che sta succedendo, che è successo passato, che sta succedendo presente, che può succedere prospettiva del futuro. Ci sono tanti dolori fisici, dolore urente, dolore di pressione, dolore come una morsa, dolore pungente, dolore come un bruciore, tanti tipi di dolore fisico, e così ci sono tanti tipi di dolore mentale. Per esempio, il dolore mentale depressivo è l'emozione giusta, sensata, appropriata, meno male che c'è, che ci segnala che abbiamo perduto qualcosa di buono e che quindi abbiamo un particolare tipo di dolore depressivo. Che ne so, il dolore mentale, facciamo, della vergogna, ci segnala che c'è un qualche cosa di me che non corrisponde a cosa io vorrei essere, che io sono lontano dal mio ideale e sono, o dall'ideale che gli altri hanno verso di me, e io non corrispondo a quello. Allora, non corrispondendo, io sento un dolore particolare che chiamiamo vergogna, che è differente dal dolore mentale depressivo. Sempre dolore è. La disperazione, per esempio, è il dolore mentale, è un'emozione, l'emozione giusta, adeguata, che mi segnala che la situazione che sto vivendo non ha via d'uscita, non c'è scampo, non ho più speranza, disperazione, senza speranza. L'ansia, ci sono due tipi di ansia, tre tipi, vabbè, non si può dire tutto, ecco, sto portando degli esempi. L'ansia è un dolore mentale, è un'emozione giusta, sensata, adeguata, necessaria, meno male che c'è, che segnala che c'è un pericolo che non so cos'è, però avverto che c'è. E allora io mi attivo, ma mi attivo senza sapere verso cosa e come fare a attivarmi. E quindi sono tutto attivato senza contenuto, senza forma, e quindi avverto questo particolare stato che è l'ansia. Oppure può essere quindi un pericolo sconosciuto, oppure un pericolo che io riconosco ma verso il quale non so come fare. Come devo fare, dicono i bambini, come devo fare quando sono di fronte a un compito che sentono troppo difficile. L'ansia è un dolore mentale specifico. L'invidia è un dolore mentale, è un'emozione dolorosa, spiacevole, un dolore mentale particolare. Allora, i dolori mentali non sono cattivi, le emozioni sono come i colori. Io vedo giallo, rosso, blu, grigetto, marroncino, cos'è quello, fucsia, quasi, un po', arancione, tanti colori. Se voi guardate vedete tutti, giallo, blu, nero, rosso, tutti quanti vediamo questo, no? Chi di voi vede tanto giallo? Tutti. Chi di voi vede poco giallo? Tutti. Chi di voi non vede giallo? Tutti, se il giallo non c'è. Chi di voi è invidioso? Tutti, tanto invidioso, tutti quando c'è l'invidia. Chi di voi ha ansia? Tutti quando c'è una situazione che crea ansia, che determina ansia. Tutti, tutti, le emozioni sono come i colori. Non sono colpevoli, non sono cattive, sono buone, sono necessarie, meno male che ci sono, perché ci segnalano una relazione fra noi stessi e la situazione che stiamo vivendo. Ce lo segnalano con grande precisione, con immediatezza, con una velocità terribile, ma le emozioni hanno un'altra caratteristica. Torniamo al cinghiale di prima. Io mi sono trovato pronto a reagire, a scappare, a controaggredire, a star fermo, a mimetizzarmi o a venire a patti con la noxa che non conoscevo. Sono questi quattro fondamentali modi di affrontare un pericolo. Ce n'è un quinto, che è quello di saltare di livello simbolicamente con un sogno, con un'opera d'arte, ma questo lo lasciamo da parte per il momento. L'emozione mi ha immediatamente fatto agire, fatto muovere, subito pronto a reagire alla situazione, in quel caso pericolosa. Allora, soprattutto per certe emozioni, fra cui c'è l'invidia, tutti, quasi tutti, hanno frainteso le reazioni contro l'invidia con l'invidia, che sono cose differenti. Perché orientarsi conviene fare attenzione. L'invidia è un'emozione dolorosa, quindi l'invidia è quell'emozione sensata, adeguata, appropriata, che segnala la percezione di una differenza con nostro svantaggio. Io percepisco che altri hanno qualcosa che io non ho, o che gli altri sono qualcosa che io non sono, e percepisco una specifica emozione che è l'invidia, che è un'emozione dolorosa. Potremmo anche dire l'invidia è quello specifico dolore mentale che segnala la differenza con proprio svantaggio. Ma come tutte le emozioni non si ferma lì. Le emozioni sono dei sistemi preziosissimi, arcaici, che ci sono anche negli animali e che ci apprestano a dare immediate risposte, perché se uno non ha avuto paura una volta può non aver più bisogno di aver paura per tutta la vita, perché la sua vita rischia di finire lì. Giusto? E così via, uno che non ha provato il dolore fisico e quindi la paura, poniamo, del fuoco o che ne so, può davvero essere nei guai. Quindi le emozioni sono assolutamente preziosissime, ci dispongono all'azione, e l'invidia è preziosissima. Diceva prima che l'invidia è soprattutto fra fratelli, no? Ecco, è molto diffusa fra fratelli. Avete presente una qualche fiaba che riguarda l'invidia? Le fiabe fanno parte della cultura popolare. Come? Cenerentola? Biancaneve? Allora, Biancaneve, Cenerentola, c'era la matrigna con le sorellastre. L'invidia era delle sorellastre verso Biancaneve e della matrigna verso Biancaneve. Cenerentola, e questa è Cenerentola. Biancaneve è specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Chiede chi? La regina, la mamma. E lo specchio dice: o regina, tu sei bella, ma in mia fe, al di là dei monti e dei piani, presso i sette nani, Biancaneve è più bella di te. E la regina, l'invidia, fa di tutto per ammazzarla, la mela, la uccide, eccetera, eccetera. Allora, Biancaneve è lontano, è al di là dei monti e dei piani, presso i sette nani, ma giustamente è vicina, vicina emotivamente, vicina nel mondo soggettivo della persona, anche se è lontana. Ecco, è un dolore mentale atroce. Come mai esiste questo dolore mentale? Sembrerebbe insensato, noi siamo selezionati dalla selezione naturale e queste capacità di vivere le nostre emozioni sono state selezionate perché servono. A cosa serve l'invidia? A cosa serve l'invidia? Il senso dell'invidia, l'invidia ha senso, a cosa serve l'invidia? L'invidia segnala una differenza con mio svantaggio. È ovvio. Noi siamo animali che sono stati selezionati dalla selezione naturale, diciamo fino al Neolitico. E dal Neolitico a oggi non ci sono abbastanza generazioni perché ci sia una selezione naturale. Sono 120-150 generazioni che per arrivare al limite fra Paleolitico e Neolitico. 150-160 generazioni sono niente, no? Ecco, quindi c'è poca selezione naturale. Allora, nel Neolitico, se uno non cerca di fare attenzione che gli altri non portino via le risorse, lui muore, non ce la fa. Bisogna avere ben segnalato che c'è qualcuno che ha un vantaggio rispetto a me per l'alimentazione, l'abitazione, comporre le famiglie, le coppie, eccetera. Quindi è una emozione vitale per l'habitat per il quale noi siamo stati selezionati. poi ci sono anche un'altra radice della... lo lasciamo perdere, salto un po' di cose. Se io avverto che c'è un mio svantaggio quando faccio un confronto, io soffro e immediatamente mi appresto, come per tutte le emozioni, a reagire a questo, a farci qualche cosa. Allora io individuo alcuni modi fondamentali per gestire l'invidia, il dolore mentale invidioso, che sono i modi per cercare di annullarla, l'invidia, voglio che non ci sia, i modi per attenuarla, voglio che sia un po' più vivibile, e i modi per cercare di conviverci, me la tengo in sostanza. Allora, i modi per annullarla, il più semplice di tutti è distruggere la fonte. Se io ho paura perché c'è un leone che sta per mangiarmi, io pam, lo ammazzo, distruggo la fonte della mia paura, non ho più paura, è semplice, no? Se io provo una faccio un confronto e provo, vedo che c'è una differenza con il mio svantaggio, annullo, uccido, annullo, distruggo la fonte, quindi distruggo o la persona, l'ammazzo, come la strega di Biancaneve, oppure annullo la cosa che dà vantaggio a lui, che ne so, rovino la cosa bella che quell'altro ha, sparlo in giro dicendo che quello invece non è da promuovere, ma quello è un farabutto, eccetera, eccetera. Ecco, danneggiare la fonte, eliminare la fonte dell'invidia, oppure danneggiare la cosa per cui io sono invidioso. Ecco. Qui non si tratta di una distruttività primaria, è un tentativo di farsi del bene. Sarebbe come dire che uno che punto da una zanzara e fa così per acciaccare la zanzara, spiaccicare la zanzara, sta gestendo la sua aggressività primaria. No, è un errore. Sta cercando di annullare una noxa verso di lui, quindi sta cercando di proteggere sé utilizzando la forza e quindi l'aggressività. Forza e aggressività per me corrispondono. Allora, posso io, per cercare di diminuire o addirittura annullare l'invidia, cercare di illudermi di, posso disprezzare la cosa invidiata. Sì, sì, ha scritto una poesia, ha preso il premio, sì, sì, però quattro parole in croce, tutti quanti, cosa vuoi che sia? No, è un modo distruttivo, aggressivo, che non porta a niente di buono, ma che cerca di attutire il dolore mentale invidioso, come se uno avesse mal di testa e prende un antidolorifico. Ecco, però un antidolorifico particolare perché danneggia le cose. La strega di Biancaneve faceva così. E c'è un modo scaltro, che è quello di derubare della cosa che invidio l'altro. L'altro c'ha la moto e io gli rubo il motorino, no? E allora lì faccio tre cose, tre piccioni con una fava. Annullo la differenza con mio svantaggio, perché lui ce l'aveva il motorino, io no, e non ce l'ha più lui e io ce l'ho, quindi annullo. E mi vendico, io acquisisco una cosa che non avevo e mi vendico del dolore patito. Un altro modo è quello di attribuirsi il merito che ha l'altra persona. Sì, sì, lui ha eseguito il compito, ma chi ha diretto la questione? Sono io, no? Ecco, c'è tentativo di annullare il dolore mentale invidioso. Un modo per attenuare il dolore mentale invidioso. Qui c'è più capacità di adattamento, più adattativa la risposta. Può essere: mi consolo. Biancaneve è più bella di me, ma io so fare le parole incrociate meglio. E allora la vecchia mamma si mette lì e si consola un po', no? E vabbè. Oppure: Biancaneve è più bella di me, ma io, che ne so, faccio dei bellissimi viaggi. Vabbè, ecco, cioè è un modo un po' più adattivo, meno distruttivo, oppure controbilanciarla, no? In qualche modo, ecco. E un altro modo per diminuire è quello di diminuire l'impatto, cioè minimizzare le cose. Sì, vabbè, è bella, ma la bellezza non è tutto, porca miseria, che vorrei essere bella, anch'io però, vabbè. Ecco, un modo altamente distruttivo, spesso gli operatori lo fraintendono come fosse altamente realizzativo e invece altamente distruttivo, è quello della maniacalità. La maniacalità, in termine rigoroso, non è avere le manie, essere fissati, no, è l'eccitazione attivata per non provare dolore mentale. Quindi la maniacalità, allegria, champagne, non è successo niente, le frasi fatte della nostra cultura televisiva e non. Quella è la maniacalità, cioè un attivarsi eccitato ed eccitante per non sentire dolore, spesso il dolore depressivo, spesso l'angoscia, e può essere anche per non sentire l'invidia. Questo è altamente distruttivo perché non fa sentire il dolore, però lascia le cose come sono, e il dolore cova sotto la cenere e quando viene fuori rischia di fare delle fiammate più grandi ancora. Ci sono i modi vi ho detto, accettare di viversi l'invidia. Io vedo giallo e c'è giallo, a me il giallo non mi piace, e quello è vestito di giallo e lo vedo giallo, invece a me il giallo piace, stia tranquillo. E quello dice, io non sopporto di essere invidioso. Caro ragazzo, ti appartiene l'invidia come a tutti noi umani, perché sei vivo e stai vivendo la tua esperienza intera, e quindi meno male che vivi anche l'invidia, no? Quindi accettare con rassegnazione viversi il proprio sentimento per quello che è, cercando di renderlo al positivo, no? Quello che diceva prima, la invidia emulativa, l'invidia che fa stare a cercare di pretendere di più da sé. C'era Esiodo che diceva, ci sono due invidie, l'una che se lo trovo ve lo leggo perché è troppo bello. Ci sono due invidie, l'una che è cattiva e che fa, no, l'una diciamo buona, che è quella che fa, non lo trovo, quella che fa sì che il contadino faccia meglio il contadino per essere meglio di quello vicino, che il pittore faccia meglio dell'altro pittore, che il poeta faccia meglio dell'altro poeta e che il mendicante faccia meglio del mendicante. E c'è l'altra invidia cattiva, che è quella che crea la guerra e la distruzione nel mondo, virgola, la sciagurata. Così dice Esiodo. Io credo che sia un errore di valutazione. Sono i modi di gestire l'invidia che sono differenti. Uno, buono, che dice, vabbè, dai, tiriamoci sulle maniche, proviamo, facciamo anche noi qualcosa, qualcosina di buono lo faccio anch'io. Ecco, e è un modo di affrontare l'invidia che è creativo e costruttivo, che può essere creativo e costruttivo. E l'altro, invece, che è distruttivo, ma è un altro modo di gestire l'invidia, non è l'invidia. C'è il grande capitolo, poi, dei modi per prevenire l'invidia. E qui faccio il passo verso l'ultima cosa che devo dirvi, che è quello degli assetti mentali invidiosi. Allora, è prevenire l'invidia. Io, bambino, particolarmente se ho patito molto di invidia e non ho mai trovato adeguatamente un adulto che mi aiutasse a, uno, riconoscerla. Questa è invidia, sei invidioso. Due, a vedere che è sensata, hai proprio ragione a provare quell'emozione di invidia. Tre, a trovare dei modi adeguati per gestirla. Va bene, io posso fare un autoragionamento immediato, diretto, che potremmo con troppe parole dire così. Mica sono scemo, mai più, non voglio mai più vivere esperienze di quel dolore mentale lì. lo si vede con tanti dolori mentali, per esempio il dolore del depressivo, bambino che ha perduto un familiare, nessuno gli ha riconosciuto che il dolore che viveva c'era, che era sensato, e nessuno lo ha aiutato ad affrontarlo e a gestirlo adeguatamente. Quel bambino sarà segnato dal dolore depressivo e farà di tutto per non provarlo più, che ne so, innamorandosi in un modo fusionale assoluto, per esempio, aggrappando, non innamorandosi mai, perché così almeno non perdo nessuno, se non amo nessuno, non desidero nessuno, non perdo nessuno, e così via. Così per l'invidia, un bambino che è stato traumatizzato da esperienze invidiose, senza che nessuno riconoscesse insieme a lui e lo aiutasse a riconoscere che stava vivendo un'invidia, e riconoscesse che era sensato, era giusto, era ovvio che provasse l'invidia, che era sensato, andava bene provare invidia, non che era una cosa negativa provare invidia, ma che era sensato, era giusto. Tre, e che nessuno l'abbia aiutato a trovare dei modi per gestire adeguatamente l'invidia. Ecco, una persona, un ex bambino così, probabilmente dirà mai più. E come fa? Metterà in movimento le antenne emotive relazionali. Quando sa che sta per avvicinarsi una situazione in cui lui rischia di provare invidia, lui scappa via, o blocca, o non ci sta. Non ci sta, evita le situazioni, evita. Il principale modo di proteggersi, prevenendo le emozioni sgradevoli, di dolore mentale, parliamo dell'invidia, prevenendo l'invidia, è quello di evitare. Evito situazioni di confronto, cioè evito situazioni di vita. Non esiste situazione che non comporti anche confronto. E allora questo poveretto bambino cosa farà? In ogni situazione guarderà, ecco, quella è più alta di me, allora aspetta che non faccio la figura del nanerotto, quello dice meglio la poesia, no, aspetta che... Quello, eviterà la vita e quindi sarà altamente danneggiato da questo modo di difesa, di protezione dal dolore mentale invidioso. Strutturerà un assetto mentale per cui di tutte le situazioni darà la precedenza alla percezione degli aspetti che hanno a che fare con l'invidia, cioè per evitare sistematicamente l'invidia non farà altro che vivere solo gli elementi dell'invidia per prevenirli, cioè è la tragedia è quella, cioè che vivrà continuamente immerso nell'invidia con lo scopo di non incontrare l'invidia. Si capisce? Ho fatto confusione? Mica tanto. Si capisce? Ecco, cioè è la tragedia, no, proprio perché non voglio mai entrarci in contatto di ogni elemento di vita e ogni relazione, io colgo gli aspetti che possono far nascere l'invidia. Allora, colgo solo l'invidia, vivo solo nell'invidia, questa è la tragedia. Allora quello è l'invidioso, e tutti, invidioso, cattivo, un poveraccio. È un disgraziato poveraccio, non è un cattivo, è uno che non ha imparato, poveretto, ad affrontare e a viversi la sua invidia, la propria invidia, come una delle emozioni ovvie, normali, sane, necessarie e utili. Paperon de Paperoni. Cos'è il Paperon de Paperoni? Quale dei vizi capitali in persona? L'avarizia. Giusto, ma è l'invidia alla base dell'avarizia di Paperone, perché lui è più, come si può dire, angosciato se il suo rivale Rockerdach ha qualcosa di più di lui, no? E anche la banda Bassotti, che vuole derubare Paperone dei Paperoni, mica vuole la sua ricchezza, vuole fare i tuffi, anche loro vogliono fare i tuffi dentro nelle monete d'oro, no? Queste sono sciocchezzuole, ma sono anche poetiche, fanno parte della cultura popolare, no? Sono simboli generalizzabili. E allora, spesso le emozioni differenti, cioè spesso l'invidia può essere presa per un'emozione differente. dall'invidia. Spesso emozioni differenti dall'invidia, se uno gratta un momentino, vede che contengono alla loro radice l'invidia. Per esempio la gelosia. Quasi mai, qualche volta sì, ma quasi mai in una coppia amorosa, quando uno dei due è sentito da se stesso e dal partner come geloso, quasi mai è geloso, quasi sempre è invidioso. Cioè, non è, oh ti perdo, ho paura di perderti, no, qualche volta lo è, quando c'è il possesso, no, il possesso e il dominio. E ieri qui Bruni, il professor Bruni ce ne ha parlato molto del bisogno di possesso che costruisce un malamore, il cattivo amore, no? Come la mala sanità, il malamore, era molto bello questo neologismo. Però sono evenienze molto rare. Quasi sempre uno che è, tra virgolette, geloso, è lì che si arrabbia perché tu te la sei goduta e mentre io no. Accidenti a te, invidia questa, non è gelosia. Tu te ne vai e io no, è invidia, non è gelosia. E, un sistema per non vivere, per prevenire l'invidia, è quello che sia tutto uguale. Noi due innamorati insieme, sempre insieme, lo stesso lavoro, gli stessi passi, gli stessi sorrisi, gli stessi hobby, siamo sempre uguali, cioè che nessuno abbia qualcosa di più, se no sono sfracelli. Addirittura c'è la teorizzazione che ha avuto grande successo negli anni passati, adesso per fortuna dopo gli studi scientifici sulla sessualità è molto calata, l'idealizzazione dell'orgasmo simultaneo. Ah, l'orgasmo signora, sì, e questo marito, sì, è simultaneo? Non è simultaneo, è un modo per, è una fantasia, può succedere, ma è raro, diciamolo, è raro davvero. No, l'orgasmo simultaneo è un modo per tendere a che non ci sia nessuno che abbia da invidiare nessuno. Io ho avuto in analisi una persona, una ragazza una volta, che era terribilmente invidiosa del suo ragazzo che mentre facevano l'amore lui godeva. E dicevano, può goderselo anche lei, come faccio che lui gode così tanto? Insomma, ragazza, svegliati, no? L'invidia è terribile, l'invidia rischia di rovinare le cose, ma non l'invidia di per sé, la gestione dell'invidia, una gestione distruttiva dell'invidia. Allora io spero di avervi condotto, e qui mi fermo, a vedere l'invidia con occhio nuovo, cioè l'invidia è un'emozione indispensabile, necessaria, inevitabile. Quando qualcuno di voi diceva io non sono invidioso, pensavo, non se ne accorge, oppure ha trovato dei modi buoni di gestire la propria invidia, ma non è possibile. Come dire, io sono daltonico, può darsi, poveretto te, non vedi gialli, non vedi rossi, non vedi blu, poveretto, mi spiace, vedi solo i grigi, ma non ci credo. È che quando vedo verde, hanno detto che era verde l'invidia, quando vedo verde mi viene da dare i numeri, da spaccare tutto, ecco, allora no, certo io non sono così, vedo il verde, posso vivere che vedo la bel verdolino, dico complimenti signora che bel verdolino che c'ha, e vedo l'invidia, percepisco l'invidia, buon, la percepisco, ecco, dipende da cosa ne faccio. Quindi io spero di avervi condotti a rivalutare l'invidia come una facente parte di una dinamica intrapsichica e relazionale, molto preziosa, dove le cose in gioco sono la sua gestione, non l'invidia in sé. E con questo ho finito.